su questo tema generale, forse troppo generico, ricchi e poveri, dove però cerchiamo di accettare anche una certa sfida di queste parole, perché oltre un certo limite diventa retorica la divisione che per tanti motivi si può fare tra i ricchi e i poveri, e soprattutto il mondo nel quale viviamo oggi tende a confondere le linee, e quindi anche nel nostro mondo, che ufficialmente è un mondo ricco, e lo è indubitabilmente, scopriamo che ci sono povertà. E questa sera mi pare che ci troviamo un po' davanti a questo. La settimana scorsa, proprio esattamente una settimana fa, ricchi e poveri voleva dire l'Africa, l'AIDS, la vita brevissima, Bene. La mancanza di medicinali, la denutrizione, no? Ricordate? E oggi ci troviamo in uno spazio geografico che è il nostro, in cui queste cose non ci sono. E allora sembrerebbe una specie di tutto risolto. Tre giorni fa ho fatto il battesimo di una bambina, ho celebrato il battesimo di una bambina che sembrava potesse vivere pochissimo ed era nata da tre giorni, era nel reparto di neonatologia del Sant'Orsola. Stasera c'è ancora e la segue da vicino un'amica, un bravissimo medico, che mi ha detto ne viene fuori e quindi secondo lei ce la cava. E però inevitabilmente nella mia malignità le ho chiesto come. E lei mi ha spiegato come, però, e quindi quale vita sarà. Problemi difficilissimi. In fondo anche per un vecchio prete di periferia a dire, ma che cosa ti chiedo, buon Dio? E quindi in realtà mi sembra che il mistero della vita continui a ripresentarsi. Cambia il suo volto, cambiano le circostanze. Andrea ed Elena sono operatori e testimoni di un mondo che conosce insieme un straordinario sviluppo e che quindi chiede e ha una eccezionale professionalità, e che opera d'altra parte su questo grande mistero della vita che sono i bambini. Un po' da tempo frequento il reparto dove loro operano, che è secondo me il più grande mistero di questo grande ospedale, che francamente non prevedevo questa sera di dover parlarne in termini quasi confidenziali essendoci dentro, però le cose sono così.
Si vergogna a dirlo.
Sono onorato, ma insomma anche un po' scosso, diciamo. E certo, è chiaro che è il punto di Bologna e del territorio della mia vita in cui sono continuamente confrontato con la domanda più pressante, più violenta, no? Anche, perché tutto questo? No? Infatti quando un po' incontro le mamme dei bambini che Elena e Andrea curano, e molto spesso la domanda è semplicemente una parola: perché? Ecco, e allora considero un grande regalo avere la loro presenza. Io ho un grande debito anche di riconoscenza, perché penso un po', perché Andrea, che è il capo, ha capito un po' quanto sono imbranato, quindi lui mi pilota, mi telefona, meglio che vieni, fai, e quindi io sono molto aiutato, perché tu ti avvicini sempre a una situazione che ha già un suo volto, una sua situazione, una sua attesa. Quindi certo si vivono delle anche esperienze molto forti, molto profonde, tutto è importante, quindi per una vicenda di una bambina, 3 settimane fa Andrea ha convocato tutto il suo reparto, la sua scuola, le persone che si specializzano, eccetera, e si è fatto una lezione collettiva sul caso di una bambina. No, e loro valutavano su come si sono mossi, eccetera, in una situazione che è tutta giocata praticamente sull'impossibile, e in ogni caso sul precario, no? Ho un carissimo amico appunto di 9 anni che si chiama Stefano, e l'altro ieri ha detto: c'è uno, io non sapevo che era lui, sono arrivato lì, lui non ce la faceva più, però 9 anni il battesimo l'ha fatto, prima comunione la faceva, era un soggetto anche molto pio, quindi lui pregava per tutti i suoi compagni bambini del reparto, e se ne andava, gli abbiamo fatto la cresima, poi se n'è andato, però insomma, ecco, ci troviamo davanti a una realtà straordinaria, sempre, certo, il mistero della vita e della morte è così, però mi pare che appunto sia un'occasione molto bella avere fra di noi appunto questi amici che in questa vicenda vivono la loro professionalità, ma inevitabilmente pensano, reagiscono, no? Anche se bisogna dire che mi pare ci sia una cosa molto bella, che non ti abitui al dramma, ma ne diventi familiare. È come se tu ci fossi dentro, ecco, e quindi resta dramma, ma si attenuano le dimensioni fantasmiche, ecco, terrorizzanti o terroriste, e diventa quello che conta, un fatto umano. Allora, per me questa è una grande domanda, io non ho una risposta da parte di Dio, quindi moltissime volte quando una mamma che comincia a parlare si mette a piangere, la mia scappatoia è che essendo vecchietto mi viene da piangere, e quindi buona, si va avanti così, insomma, perché tanto di più, ecco. Allora questa sera noi chiediamo a loro di comunicarci qualche cosa del linguaggio, ecco, che da una parte, dal punto di vista certo delle grandi possibilità che la ricerca, la scienza e la ricerca offrono, e dall'altra il fatto umano evidentemente che resta. Un bambino dell'Africa queste cose non le deve assolutamente affrontare, un bambino italiano le deve affrontare, ed è bello che le possa affrontare con tutto quello che questo mondo e questa nostra condizione implica, quindi si capisce, insomma, no? Sono tutte cose più grandi di noi. E appunto io ringrazio moltissimo questi due amici che accettano di comunicare quello che loro potranno comunicare, perché capite, tutto è estremamente delicato, no? E quindi c'è una riservatezza, diciamo così, in ogni grande vicenda della vita, che però ci consente di affacciarci su un mondo, perché quando si va lì, e anche le persone che sono lì hanno proprio l'impressione di dire, ma qualcuno te lo dice, ma quante volte sono passato qui davanti, ma io non pensavo che esistesse un mondo così. che inevitabilmente resta lì, non perché nessuno se ne disinteressa, nessuno non lo vuole, però è in qualche modo inimmaginabile nell'esperienza quotidiana, no? È a pochi passi dal viale, poi giri dall'altra parte, è lì, però è una cosa grande. L'Elena Vigliaccona non ha permesso che venisse qui una persona che mi è molto cara, che è la sua mamma. La sua mamma da parecchio tempo, anche prima che io conoscessi l'Elena, lei già mi sgridava, questa mamma, perché non le piacciono le mie idee, perché insomma lei è una persona molto interessante, molto viva, e però certamente fa anche fatica ad accettare l'immersione professionale e umana di questa figlia matta che fa una cosa che la terrorizza. Dietro c'è un fatto della sua vita, anche della sua esperienza personale, di questa donna per me giovane ma anziana che si confronta con queste cose, ecco. Sarà bello conoscerla, ecco, anche da parte vostra, questa mamma, perché rappresenta in qualche modo la protesta, no? Dice, beh, ma come facciamo qua? Ecco, è vero. E quindi c'è quella tentazione del dimenticare, capite? Ecco, anch'io sono sempre fuggito da queste cose. Poi dopo il buon Dio da una parte e la poca saggezza del mio arcivescovo mi ci ha messo dentro, e quindi adesso sono dentro l'arrosto, però devo dire che anche l'aver conosciuto loro e altri amici che sono qui per me è stata una grande gioia. Diamo la parola a loro e ringraziamo.
Ma io non ti ringrazierò mai per avermi invitato qui stasera. Forse lo farò dopo in parte, però sono venuto perché il parroco l'ha chiesto. Sono figlio di un maresciallo dei carabinieri, ho fatto la mia infanzia in un paese dove il carabiniere, il farmacista e il parroco erano quelli che comandavano, quindi come ce l'ho scritto nel DNA che laddove vuole il parroco si va. No, sono venuto in realtà perché sapevo molto di questi incontri, ecco. E sono venuto perché ero sicuro di trovare lo spunto delle cose da dire dalla semplicità dei temi posti, cioè non si tratta di raccontarvi cose difficili, si tratta di riferirvi, credo, un'esperienza vissuta. E quando il tema è stato quello della ricchezza e della povertà, ne abbiamo parlato diverse volte, ne ho parlato con gli amici che mi hanno detto stai a casa. Ho capito che il tema era quello, al di là del termine di ricchezza e di povertà, era quello di raccontarvi perché ci sentiamo ricchi e perché ci sentiamo poveri. Facciamo i medici in un reparto di oncologia pediatrica. Ogni anno in Italia ammalano circa 1700 bambini di tumori dei bambini. Sono malattie molto particolari, estremamente aggressivi. A dispetto di questa forte aggressività, i tumori dei bambini non si possono prevenire come molte delle forme dell'adulto. Di cancro c'è più gente che ci vive di quella che ci muore nel mondo civile. Far venire